minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
volontariato, carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. Oggi parliamo di una serata a favore dell'associazione Onlus Casa Oz di Torino. Poi andremo a vedere il rapporto povertà curato dalla comunità di Sant'Egidio. Ed infine ci occuperemo del rischio salute che i rifiuti a Napoli potrebbero provocare nei bambini. Ma prima, come sempre, alcune piccole buone notizie. Il Tibet solare. Entro la fine dell'anno in Tibet entreranno in funzione 9 nuovi impianti solari fotovoltaici per una potenza totale di 100 MW. Il paese ha un potenziale altissimo con oltre 3.000 ore di radiazione solare all'anno. In Germania l'autostrada per le biciclette. Nascerà in Germania la prima autostrada dedicata alle bici. Il governo ha già approvato il progetto. L'autostrada, 60 km tra Dortmund e Duisburg, sarà larga 5 metri. Non avrà incroci, né pendenze, né curve strette. Fra meno di un'ora avrà luogo una serata organizzata per sostenere progetti dell'associazione Onlus Casa Oz. Il luogo è la cascina Bandonio a Riva Rossa in provincia di Torino. Ci sarà una pericena e uno spettacolo di teatro di improvvisazione offerto dall'associazione Teatro Sequenza. L'offerta è libera. Quali sono i progetti che verranno sostenuti con questa serata? Lo chiediamo al dottor Marco Fracon, membro del direttivo di Casa Oz. Fracon, benvenuto.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti.
Allora, noi ci siamo sentiti a febbraio per la campagna SMS solidale per sostenere le attività ricreative dei bambini malati che frequentano appunto Casa Oz. Siamo di nuovo con lei per un'altra iniziativa, una serata che servirà per sostenere i progetti Residenze Oz e Autonomia Oz. Di cosa si tratta?
Sono due progetti che fanno parte del progetto iniziale di Casa Oz. Se Casa Oz, come già si diceva a febbraio, quando con la campagna SMS si spiegava quali sono le attività, che consistono sostanzialmente nell'andare incontro offrendo servizi di accoglienza, sostegno, solidarietà, accompagnamento a famiglie in cui vi sia un bambino malato, quindi nei genitori piuttosto che nei fratelli sani, piuttosto che nel bambino malato stesso, purché non sia ricoverato. Intorno a questo nucleo progressivamente si inventano e si sviluppano nuove iniziative. Allora, Casa Oz è una sede fisica qui a Torino, in Corso Moncalieri 262, accanto alla parte dove si svolgono le attività ordinarie e diurne di Casa Oz, cioè quelle di educazione, di accoglienza, campo aggregativo ed educativo in poche parole, ci sono anche degli spazi in cui ospitiamo le famiglie che vengano a Torino e non abitino a Torino e abbiano un bambino ricoverato. Sono spazi che noi affidiamo a queste famiglie gratuitamente o comunque con un minimo ritorno economico, perché l'idea è proprio quello dell'accoglienza solidale, e lo affidiamo per un periodo che va da un minimo di 3 settimane a un massimo di 3 mesi, ma ovviamente con la possibilità di rinnovare, chiamiamolo contratto per capirci, perché di contratto non si tratta, comunque rinnovare la permanenza di altri 3 mesi secondo le necessità. Lo spazio che affidiamo a queste famiglie è un mini alloggio, di un monolocale dotato di 3 posti letto, armadio, l'arredamento generale della camera, bagno con tutto ciò di cui ci può essere bisogno, angolo cottura fornito di tutte le necessità. Le famiglie a questo punto che rimangono lì nel mini alloggio possono venire in Casa Oz secondo le necessità del giorno, oppure fare il loro momento di vita privata lì nella loro parte. Le famiglie ovviamente hanno a disposizione questo spazio e ce l'hanno gratuitamente, questo ovviamente comporta per la casa hosta struttura dei costi. Ecco, queste iniziative di privati che mettono a disposizione una loro iniziativa per raccolta fondi per queste cose, per i nostri progetti, sono indubbiamente il modo con cui noi concretamente possiamo vivere, nel senso di offrire i nostri servizi alle famiglie. Il secondo progetto invece è il progetto Autonomia, è un progetto che facciamo come Casa Ozza in collaborazione con un'altra associazione qui di Torino, l'associazione Air Down, che è un'associazione che di famiglie in cui c'è un bambino o un ragazzo malato di sindrome di Down. Anche loro abbiamo deciso di portare avanti questo progetto insieme perché ci sembra essere significativo il fatto che due associazioni che hanno competenze, mission affini ma non la medesima, riescano a trovare un progetto comune su cui lavorare. Concretamente allora abbiamo disposto uno spazio di Casa Ozza, circa 120 metri quadri, li abbiamo disposti in modo da creare un salottino, due camere da letto, e in queste due camere da letto facciamo quattro posti letto da una parte e due dall'altra, cioè i quattro posti letto vanno a dei ragazzi con sindrome di Down dai 16 ai 23 anni che faranno delle permanenze settimanali qui in Casa Ozza nella loro vita ordinaria, per cui dovranno imparare da Casa Ozza ad andare a scuola, da Casa Ozza ad andarsi a fare la spesa per mangiare, prepararsi da mangiare, tenersi pulito questa area che gli è stata data. Ovviamente gli altri due posti letto sono quelli per gli educatori o i volontari che li seguiranno. Tra Casa Ozza e questo spazio c'è una porta, per cui di giorno si apre la porta e loro vivono Casa Ozza, di sera si chiude la porta e loro vivono nel loro spazio autonomo. L'idea è quella di costruire delle occasioni con queste permanenze settimanali nelle quali questi quattro ragazzi si ruoteranno, quindi non saranno sempre gli stessi, in modo da renderli capaci di vivere autonomamente la loro vita, distaccandosi dalla famiglia, dove poi ritornano perché sono soltanto progetti a scadenza settimanale. Anche questo ci sembra essere interessante perché loro così imparano la gestione della propria vita autonoma, si assumono delle responsabilità in Casa Ozza, che possa essere dal fare delle piccole pulizie al preparare la merenda per i bambini che vivono in Casa Ozza. Tutto ciò però tenendo conto che questi, che sono ragazzi che vanno dai 16 ai 23 anni, stanno già facendo dei corsi di orientamento al lavoro, e allora questa assunzione di responsabilità in fondo è anche portarli verso il loro inserimento professionale, qui dietro c'è anche questa idea. Ci sembra essere significativo anche qui il fatto che due associazioni si mettano a collaborare insieme, facciano un lavoro a rete, mettano insieme le loro energie, le loro risorse, le loro disponibilità di spazi e di idee. Insomma, c'è tutto un percorso che, oltre all'attività concreta che si va a svolgere, c'è un percorso di pensare il mondo solidale e ripensare la progettualità del terzo settore, che mi sembra oggi sia uno dei problemi su cui incominciare ad affrontare e a condividere un pensiero.
Sarebbe bello avere un'altra Casa Ozza anche in un'altra città, in un'altra regione?
Lei continua, perché se non ricordo male mi fece già questa domanda anche a febbraio.
Sì, perché mi piace molto questa vostra iniziativa.
Ci stiamo pensando, onestamente adesso posso dire che ci stiamo pensando, non so promettere tempi, non so dire precisamente quali tempi, ma ci stiamo attivando perché, come dire, nel nostro linguaggio diciamo il modello funziona, bisogna esportare il modello.
Vi aspettiamo nel Lazio?
Diciamo che ci sono dei siti molto interessanti di ospedali nel Lazio.
Fracon, allora ricordiamo ancora, fra meno di un'ora, questa serata alla Cascina Abbandonio, a Riva Rossa, in provincia di Torino, ci sarà un aperitivo, verrà presentato il progetto di Casa Ozza e poi ci sarà uno spettacolo di improvvisazione a cura dell'Associazione Culturale Teatro Sequenza. Noi diamo il vostro sito per informazioni, Fracon?
Sì, vi ringrazio. Il sito di Casa Ozza è www.casaozza.it. punto casa Oz, tutto attaccato, tutto minuscolo, punto org. Oz come il mago di Oz, da cui noi ci ispiriamo e abbiamo iniziato il nostro percorso.
Grazie a Marco Fracon, membro del direttivo di Casa Oz. Fracon, grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei e grazie a voi e grazie a chi ci ascolta.
È stato presentato a Roma il primo rapporto sulla povertà a Roma e nel Lazio, curato dalla comunità di Sant'Egidio in collaborazione con il Censis e la Camera di Commercio della Capitale, fa il punto sul fenomeno e offre alcune proposte per risolvere il problema. Ascoltiamo Mario Marazziti, portavoce della comunità, e Innocenzo Cipolletta, economista e presidente dell'Università degli Studi di Trento. Interviste di Andrea Pala.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
È il tentativo di capire come cambia il disagio umano, sociale e alla fine anche spirituale in questa città e in questa regione. È uno sforzo quantitativo, è diviso in 12 capitoli, si parla di casa, si cerca il problema del lavoro, si guarda gli anziani, si parla di Rom, si parla di immigrati e si descrivono aree della vita della città. E si cerca di cogliere il cambiamento. Per esempio si scopre che quello che si chiama problema, cioè per gli immigrati, sono una delle grandi risorse di Roma e del Lazio, che proprio per questo ha resistito anche meglio in alcuni settori alla crisi di altre regioni, di altre città d'Italia. L'11% della ricchezza del Lazio è legata al lavoro degli immigrati, più che nel resto del paese. Il ringiovanimento della popolazione, che altrimenti sarebbe in calo, è legato agli immigrati. Il 60% di loro ha un titolo di studio o diploma o laurea, hanno un'imprenditorialità maggiore, una velocità che è anche 10 volte maggiore di un antico residente. Tutto questo è un grande valore, ci impegna a cambiare discorso e a costruire una città che ne tenga conto.
Il rapporto ha confermato quanto già si sapeva a riguardo oppure sono emerse delle sorprese?
Per la comunità di Sant'Egidio non sono sorprese, perché noi siamo a contatto col disagio e con le dimensioni reali del problema. Per chi ne parla in maniera ideologica sono delle sorprese. È una sorpresa sapere che i Rom non sono un grande problema, cioè che in Italia sono 0,23% della popolazione, in alcuni paesi europei arrivano al 10%, cioè siamo a 30-40 volte meno l'intensità di altri paesi. Siamo a meno della metà di paesi simili a noi come la Francia, 5 volte meno della Germania e così via. E che si parla a Roma di 6-7 mila persone, di cui la metà sono minorenni e più della metà sono antichi residenti, sono italiani. E quindi l'assenza di soluzioni, la rappresentazione che se ne fa, indica una povertà di idee debilitante, scoraggiante. In realtà nell'arco di un decennio io credo che sia possibile pensare a davvero la scolarizzazione per tutti, alla casa e al lavoro, che poi è la stessa aspirazione di tutti. La rappresentazione dei Rom come nomadi non corrisponde a nulla, è solo a un mito. Però se si vive di miti non si inventano mai le soluzioni vere e poi si crea la paura.
Alla luce di quanto emerso dall'indagine, quali risposte è necessario dare per arginare il fenomeno?
Dobbiamo dire, Roma e Lazio veramente sono un luogo di chiaroscuri, cioè ci sono immense risorse e hanno permesso anche di resistere alla crisi. Però la risorsa delle risorse si chiama famiglia, che è il grande ammortizzatore sociale di fronte a tutte le contraddizioni che si creano. Abbiamo 28.000 famiglie che entrano nell'usura ogni anno. Abbiamo un tasso di difficoltà di lavoro delle giovani generazioni che è più alto del resto d'Italia. Tutto questo si scarica sulla famiglia, che non ha alcun aiuto. L'Italia è il penultimo paese d'Europa per aiuti, per trasferimenti diretti alla famiglia, nemmeno gli sgravi fiscali, niente. E allora in questa situazione ci sono tante risposte possibili. Noi possiamo creare un piano per la non autosufficienza, noi possiamo creare un piano in cui si crea un'alleanza tra anziani e giovani, reinventando il modo di vivere nei quartieri, nella città, in maniera più integrata e non espellendo gli anziani tutti in istituto. Roma e Lazio hanno molti servizi, ma i servizi di qua e i bisogni sono di là. Il progetto di città è un progetto sfilacciato, allungato, si allungano le distanze invece di accorciarle. Tutto questo però racconta anche un'altra cosa, cioè che non è impossibile intervenire sui problemi. Noi sappiamo che è possibile, partendo dai poveri, ricreare una città più umana per tutti.
Innocenzo Cipolletta, economista, presidente dell'Università di Trento. Che cos'è la povertà?
La povertà è una condizione che si misura in diverse maniere, quindi ci sono diverse misure della povertà perché tutto dipende da quelli che sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere. C'è la povertà relativa, cioè coloro che sono più poveri di altri in un contesto dove non avere certi tipi di risorse può condurre a una vera e propria emarginazione. C'è la povertà assoluta di chi non riesce neanche a superare magari la giornata in termini di nutrizione e di dormire e quant'altro. Ecco, questi concetti di povertà portano tutti quanti ad alcuni tipi di politiche. È ovvio che in un paese, diciamo, avanzato, ricco come il nostro, per cogliere la povertà bisogna partire alla povertà relativa. Bisogna fare attenzione però a evitare di cercare la povertà relativa in ambienti molto ristretti, perché sennò finiamo che fra i ricchi il meno ricco è povero e quindi a questo punto non ha più un senso. E bisogna anche ricordarsi che nel mondo esistono persone che stanno molto peggio di noi e che quindi non dobbiamo limitarci soltanto a guardare i poveri a casa nostra, ma anche i poveri fuori da noi.
Allo stato attuale chi rischia maggiormente di finire in povertà o di essere considerato povero?
Ci sono diverse categorie, ci sono sicuramente coloro che si trovano in situazioni di malattia e che abitano in una grossa malattia e loro e la loro famiglia diventano poveri. Diciamo che quella più recente e più diffusa è quella della perdita di lavoro, soprattutto per tutti coloro che hanno un lavoro a tempo determinato, quelli chiamati precari, per i quali diventa difficile rientrare nel mercato del lavoro. Non esistono sistemi di sostegno al reddito e quindi questi qua finiscono per gravare sulle famiglie, determinando quindi una povertà che si estende da loro a tutto l'ambito familiare.
Invece il fenomeno dei cosiddetti padri separati?
Anche questa è una situazione nuova che si sta determinando nel nostro paese, perché economie che si reggono appena dentro una famiglia, poi quando si spaccano diventa difficile mantenere. Abbiamo situazioni anche paradossali, famiglie separate che continuano a convivere o ritorni a casa di persone adulte.
Com'è possibile, dal suo punto di vista, contrastare il fenomeno povertà?
Non c'è una sola ricetta, esiste una vera e propria politica, da un lato di integrazione da parte della città e dall'altro di crescita. Integrazione che significa che alcuni soggetti che tendono a emarginarsi devono poter trovare delle soluzioni per riuscire in qualche maniera a sopravvivere e quindi avere dei servizi sociali che si occupano di certe persone, avere la possibilità di un sostegno anche a volontariato che si occupi di queste attività, in maniera tale che ci sia sempre una rete disponibile. Dall'altra la crescita economica, se una città riesce a crescere, a sviluppare attività, comunque contiene gli effetti della povertà, almeno quella economica.
Erano Mario Marazziti, portavoce della comunità di Sant'Egidio, e Innocenzo Cipolletta, economista e presidente dell'Università degli Studi di Trento. Interviste di Andrea Pala. Napoli, rifiuti e salute dei bambini. La FIMN, Federazione Italiana Medici Pediatri, da tempo sta monitorando l'incidenza di malattie pediatriche in relazione alla questione rifiuti. Sembra che siano aumentate le malattie respiratorie. Sono aumentati i bambini con asma, tosse, faringiti e bronchiti. Al contrario, per fortuna, non si è registrato un aumento di malattie oncologiche. Ascoltiamo cosa dice il professor Giuseppe Mele, presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri, intervistato da Irene Pugliese.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
La situazione attuale è questa: noi da oltre un anno abbiamo istituito una rete territoriale di pediatri sentinella che insieme all'Istituto Superiore di Sanità cercano di monitorare lo stato epidemiologico di Napoli e della provincia di Napoli. Ad oggi i dati che emergono sono estremamente confortanti per quanto riguarda i tumori e quindi l'incidenza di tumori nei bambini, nel senso che non c'è nessuna differenza statisticamente significativa tra la provincia di Napoli e il resto d'Italia, ma anche il resto d'Europa. Lei però mi insegna che normalmente queste si devono vedere non a breve termine ma a medio e lungo termine. Così pure non c'è nessuna differenza statisticamente significativa tra l'incidenza praticamente di malattie infiammatorie a carico delle alte o delle basse vie aeree e anche per quanto riguarda l'apparato gastrointestinale. Noi abbiamo notato in questo mese di giugno l'aumento a seguito di roghi di patologie a carico delle basse vie aeree, soprattutto nei soggetti già affetti da asma, quindi nei soggetti allergici. Su questi bambini effettivamente noi stiamo vedendo un aumento dell'incidenza appunto di processi infiammatori e di flogosi legate praticamente a una probabile sicuramente inquinamento di tipo atmosferico fisico.
Quali sono le cause maggiori appunto?
Ovviamente gli agenti fisici, perché è chiaro che i bambini che presentano una patologia cronica, no, a carico dell'apparato respiratorio, cioè i soggetti asmatici, è chiaro che agenti fisici possono contribuire a scatenare la situazione allergica e quindi noi abbiamo visto un 10-20% in più di questi bimbi che effettivamente stanno presentando questi processi infiammatori.
Come si possono evitare questi rischi?
Guardi, l'aiuto viene soprattutto da una stagione. Normalmente l'incidenza di queste patologie allergiche, gli allergeni che normalmente sono responsabili di patologie in questo senso, sono i dermatofagoides, cioè in pratica la polvere di casa. È del tutto chiaro che nel periodo estivo l'aria aperta ne riduce l'incidenza stessa. Per cui quello che noi consigliamo è di andare al mare o di andare in montagna, ma il mare sicuramente produce un effetto molto più benefico rispetto a tutto il resto. Quindi lontano da fonti inquinanti, questo già di per sé migliora drasticamente la situazione patologica.
Per quanto riguarda il cibo?
Il cibo è chiaro anche un altro fatto. Noi ci aspettiamo anche con le alte temperature, con appunto quello che sta avvenendo, il rogo stesso, noi ci aspettiamo che comunque possano aumentare le forme gastrointestinali. Per cui il cibo deve essere ben cotto, bisogna lavare sempre molto bene le mani ai bambini, questo è un fatto estremamente importante, bastano delle poche misure igieniche, anche quelle più elementari, per ridurre i rischi legati a problemi di tipo gastrointestinale, quindi al cibo stesso. Però cibi cotti, anche la carne o anche le verdure che normalmente vengono fatte, bisogna cuocerle un pochettino di più, proprio per cercare di ridurre quelle che possono essere le contaminazioni che in estate possono aumentare in quanto i germi si riproducono più facilmente con le alte temperature.
Quali sono le fasce di età più a rischio?
Normalmente sono le primi periodi. Ovviamente per quanto riguarda i disturbi gastrointestinali sono i primi 3 anni, per quanto riguarda invece l'apparato respiratorio oltre ai 3 anni anche dai 6 ai 9 anni, quelli che normalmente noi riscontriamo in questo periodo.
In ogni caso diciamo che Napoli vive una situazione che è anomala rispetto alle altre città. Cosa può comportare vivere a contatto con così tanta spazzatura per le strade per un bambino che può essere anche abituato nel tempo a questa situazione?
Guardi, i dati sono molto confortanti, per cui io voglio tranquillizzare anche appunto la città, i cittadini di Napoli, che ad oggi, ripeto, non c'è stata nessuna significatività di incidenza superiore rispetto agli altri. È del tutto chiaro che quello che noi preoccupa sono soprattutto i roghi, cioè la diossina che si sprigiona a seguito appunto dei roghi nella spazzatura. Questo sì, sicuramente crea condizioni di inquinamento atmosferico superiore rispetto alle altre città e con il caldo e con l'alta temperatura si propaga molto di più e questo bisogna effettivamente metterlo in conto. Le preoccupazioni che per quanto ci riguarda vengono soprattutto da questi processi ambientali che si modificano.
Era il professor Giuseppe Mele, presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri, sul rischio salute per i bambini relativamente alla questione rifiuti a Napoli. Intervista di Irene Pugliese. Siamo al termine della rubrica Infatti, io vi do appuntamento a giovedì prossimo. Grazie per averci seguito, un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.